Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ieri era il santissimo nome di Maria. Maria, che anche, siccome domani sarà la Dolorata, domani, vero?
No,
Sarà la Dolorata.
domani è l'esaltazione della
All'esaltazione
Croce.
della croce, poi
Poi
è la
segue la
dolorata.
Dolorata, sì.
Ecco, però Maria è anche un mare di dolori, ecco questo. Cioè, Maria, mare, madre di dolori e madre corredentrice, per cui le anime costano, c'è niente da fare. E possiamo girarla come vogliamo, ma alla fine dobbiamo tornare là. Cioè, la redenzione è costata, la corredenzione è costata, la salvezza delle anime costa. Padre Pio, ti do, diceva, mi sei costato lacrime e sangue. I pastorelli sono stati invitati ad offrire preghiere e sacrifici per la redenzione, per salvare le anime. Salvare le anime senza questo mezzo che ha utilizzato Dio è da incoscienti. Pensare che si possano salvare anche senza patire è impossibile perché il Signore avrebbe potuto scegliere un'altra via, ma essendo maestro in parole ed opere ci ha fatto vedere non solo Lui, ma appunto abbiamo visto la Madonna, Corredentrice, tutti i santi. Se penso a Santa Margherita Maria Lacocque che leggeva nella carrozza mentre stava con mamma e papà e continuava a sfogliare pagine delle vite dei santi, no? Allora a un certo momento, non so, mi ricordo se era mamma o il papà, gli dicono: "Ma cosa stai cercando?" Dice che continua a sfogliare pagine e dice: "Sto cercando un santo che non abbia patito." Dice: "Guarda, è una ricerca praticamente vana perché non esiste. Coloro che seguono Cristo, per cui si fanno santi, rinnegano se stessi, prendono la croce e lo seguono, per cui di là non si scappa." Poi ieri mi frullava per la testa una parola. Sapete, quando sei colpito da una parola, parola di Dio. Gesù dice: "Va e non peccare più, perché non ti accada di peggio." Ora, vuol dire che chi vuole essere e restare guarito non deve più peccare, perché altrimenti gli succede di peggio. In pratica, pensavo anche a questi ribaltoni anche di impostazione, di pensiero. Cioè, la comunione ai divorziati separati, se smettono di far peccati, diciamo, possono accedere, cioè il peccato riguardo al matrimonio violato. Ecco, se smettono e vivono castamente, diciamo che possono, ecco, se ben confessati, possono ricevere la comunione. Ma se continuano a praticare questa unione illecita, allora vale questa parola: va e non peccare più perché non ti accada di peggio, perché poi devi aggiungere anche tutti i sacrilegi che fai. Ma penso anche a quelli che lo consigliano, non sanno che cosa gli capiterà. Perché se bisogna consigliare i dubbiosi, ecco, e insegnare la verità, quando non si insegna la verità, io non lo so dove si va a finire. Andiamo ad allearci al padre della menzogna. E così è importante che uno conosca la parola di Dio. Oggi è San Giovanni Crisostomo, bocca d'oro. Ora, questo San Giovanni Crisostomo Bocca d'Oro, vedete che insiste perché noi conosciamo la parola di Dio. E difatti lui dice così: si sente dire, non è mio compito leggere la Sacra Scrittura, tocca a coloro che hanno rinunciato a questo mondo. Ebbene, io vi dico che avete più bisogno delle scritture voi che noi, che non i monaci. Quanto ad essi, cioè i monaci, ciò che li salva è il loro genere di vita. Voi al contrario siete nel pieno della mischia, siete esposti senza tregua a nuove ferite. Perciò voi avete bisogno della scrittura, un bisogno continuo per attingervi la forza della verità. Qui vedi Bocca d'Oro, sentite come ha parlato Bocca d'Oro, come insegna. Ed è interessante perché San Giovanni Crisostomo, poi c'è ancora nel rito bizantino, c'è questo rito che l'ha voluto San Giovanni Crisostomo, e so che una volta ho assistito a una santa messa di rito bizantino e il sacerdote che annunciava la parola di Dio ogni 3-4 righe diceva, si fermava e diceva: state attenti. Poi leggeva altre 3-4 righe e diceva: state attenti. E mi sorprendeva perché dico: ma insomma, questo insiste, state attenti. Ma poi l'ho capita, no? Perché i cristiani ascoltano ma non stanno attenti. Per cui Bocca d'Oro, San Giovanni Crisostomo, dice: stai attento a quello che ti sta dicendo nostro Signore. È Dio che ti parla, stai attento. Non devi stare attento a quello che dicono gli uomini, devi stare attento a quello che ti dice Dio. È importantissimo. E difatti, se penso ad esempio che quando si entra in chiesa, vero? Beh, chiaramente si fa il segno della croce, fatto bene però, fatto a forma di croce, mica una specie di allontanamento di moscerini dal naso. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè io entro in questa chiesa perché credo nella Santissima Trinità, credo nel Padre, credo nel Figlio mandato dal Padre, credo nello Spirito Santo che è stato generato dal Padre, dal Figlio e ci è stato donato. Pertanto, con questa intenzione io entro in chiesa. Mi ricordo che entro nel Tempio Santo di Dio e poi, insomma, inizia la Santa Messa. E noi sappiamo che prima vengono fatte delle letture e difatti al termine della lettura parola di Dio, che non è parola di uomini, è parola di Dio. E quando Dio parla devi stare attento a quello che dice, pesa quelle parole perché sono la tua salvezza. E allora è interessante anche questo percorso, no? Prima la parola, poi la carne, cioè prima il verbo e poi la carne, per cui il verbo deve farsi carne. Pertanto questo è il percorso anche del nostro pensiero. Io sono venuto alla Santa Messa per ascoltare il verbo e sono invitato a incarnarlo, perché il verbo poi si farà carne e si offrirà a me perché io sia in comunione con lui. Attenzione, 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 devo fare anch'io come San Giovanni Crisostomo. Quel verbo che tu hai ascoltato deve diventare carne, e come lo diventa sull'altare, così tu devi incarnare il verbo e fai la comunione con il Verbo fatto carne, allora è una comunione vera e completa, reale, che produrrà i frutti di coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, che sono coloro che amano Dio. E siccome l'amore per natura è unitivo, se tu non metti in pratica la parola di Dio, tu non ami, tu non mostri di desiderare di diventare una cosa sola con il tuo Signore, cioè fare la santa comunione con il Verbo e con la carne. Per cui San Giovanni Crisostomo, avete sentito, se voi pensate che siano i monaci che devono leggere la parola di Dio, loro già hanno una vita dove è organizzata in modo che c'è la preghiera, la meditazione, l'adorazione, le confessioni frequenti, la messa quotidiana, cioè tutto ti aiuta a vivere in un certo modo. Ma tu che sei in mezzo al campo di battaglia, ti permetti, nella presunzione, di poter uscire dal campo di battaglia senza ferite, non vedi che sei tutta una cicatrice? Non te ne rendi conto? Non è un tatuaggio quello, sono cicatrici. E allora, vedete, il Signore ci ha dato anche gli angeli perché ci aiutino. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinché non periamo nel giudizio finale. L'invito veramente a seguire questi angeli fedeli. E siccome noi è scritto che siamo stati creati poco meno degli angeli, dobbiamo seguire gli angeli e vivere e imparare da loro, i quali continuamente, ecco, stanno alla presenza di Dio e vedono il suo volto. E allora noi dobbiamo chiedere, dire: sentite voi, cari angeli che ci siete stati donati, aiutateci, perché il nemico ci vuol far vedere di tutto e ci fa allontanare dal vero volto di nostro Signore Gesù Cristo, dal crocefisso che l'hanno tolto dagli uffici pubblici. Questo è uno stato laico, per cui Gesù Cristo se ne torni da dove è venuto, perché qua comandiamo noi, parola di Lucifero, capite? Ma poveri, e vedete, se l'uomo non medita la parola di Dio, lo fanno fesso quando vogliono i nemici della Chiesa, no? Perché non sanno come reagire, come rispondere. Gesù Cristo, quando è stato tentato nel deserto, rispondeva: sta scritto, tu non lo sai cosa sta scritto perché leggi tutti i giornali e ascolti tutti i telegiornali e non ascolti la parola di Dio che ti salva. Ecco, pertanto oggi invochiamo anche questo grande santo, San Giovanni Crisostomo, che ci metta nel cuore, nella mente, nella volontà, quello che aveva lui, vero? Un santo combattente contro la menzogna. Bocca d'oro, gridava, vero, la verità. E grazie a lui, è vero, abbiamo il dottore della Chiesa, capite? Invochiamo i santi e diciamo: caro e santo Giovanni Crisostomo, avessi io una goccia del tuo sangue, nel senso, ecco, di combattente per la verità, avessi sulla lingua un po' della tua lingua, bocca d'oro, è vero, avessi le ginocchia come le tue, che le pieghi davanti a Dio, avessi il desiderio di cercare il Signore sopra ogni cosa e di amarlo sopra ogni cosa, e invece sono frullato dal mondo. Non mi rendo conto, vedo che tutti sono frullati, vuol dire che anch'io devo far parte dei frullati. Non è vero, il Signore non vuole che siamo frullati dal principe di questo mondo, dai suoi adepti che ne ha da tutte le parti, come ti giri. Non c'è mica il cartello, vero, che dicono chi sono. Però, stranamente, gli dà fastidio ciò che è santo. E allora questo ci fa capire che chi è che gli dà fastidio tutto ciò che è santo? Il nemico. e questi che gli dà fastidio tutto ciò che è santo e sacro, chi sono? Gli amici del nemico. E così bisogna vedere e pregare però per la loro conversione. È una grazia che non si può, non si può dire di amare il prossimo lasciandolo andare all'inferno. Dobbiamo offrire preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, questa è misericordia. La misericordia è quella di salvare le anime. Gesù Cristo è misericordioso, sì, è venuto a salvare le anime. La Madonna è misericordiosa, sì, è venuto a salvare le anime. San Francesco è misericordioso, sì, perché è venuto a salvare le anime. Ma tu sei misericordioso? Ah, non sai cosa rispondere. Tu ti stai impegnando mediante un aumento di preghiera, un taglio alle cose che non contano, per cui l'aumento di preghiera e l'offerta di sacrifici, umiliazioni per la salvezza delle anime, non lo fai, non sei misericordioso. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Tu non vuoi essere misericordioso, vedrai il giorno del giudizio se la troverai la misericordia, troverai la giustizia, perché hai ascoltato la parola di Dio, ti sei comunicato con Gesù Cristo senza comunicarti, perché devi comunicarti anche nella sua volontà, nel suo pensiero, nella sua volontà. E dice: andate, predicate, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, cioè dovete salvare le anime. E Sant'Agostino dice: chi salva un'anima c'ha la sua salva, però non ha mica detto chi non salva anime ha la propria salva. Bisogna che segua Gesù Cristo rinnegando se stesso, prendendo la croce e offrirla per la santificazione nostra e per la salvezza delle anime. E così, e vabbè, Anna, questi aperitivi non sono predisposti, fa conto che fino a 10 minuti fa non vi dico neanche cosa stavo facendo, ma io ecco, sono sempre a lavorare, a fare tante cose, per cui dico: adesso inizia la trasmissione, Madonnina mia, pensaci tu, fammi dire quello che vuoi tu, perché non voglio dire niente di quello che voglio io, no? E vedo che insiste, è vero, sulla vera vita cristiana e non la presunta. E non pensare che oggi sia cambiato tutto. Non è cambiato niente, perché le mie parole sono parole di vita eterna. L'ha detto Gesù Cristo, noi possiamo mica cambiare le sue parole e dire i tempi sono cambiati, ma siamo ridicoli se pensiamo così, no? Il nemico se la gode e dice: pensa un po' cosa sono riuscito a mettere in testa sti poveri uomini, che i tempi sono cambiati, no? La verità è una, cioè se il Signore cambiasse se stesso non sarebbe neanche perfetto, non sarebbe neanche, non avrebbe detto parole di vita eterna, sarebbe uno che si corregge, per cui non è più infinitamente perfetto se si corregge, no? E chi è che può correggere Gesù Cristo? C'è qualcuno che pensa addirittura di correggere, ma guarda che ce ne sono, state attenti, perché questi che vogliono correggere Gesù Cristo oggigiorno non sono mica pochi, sono una folla, sono
sempre più numerosi,
sì, e aumentano anche, sì, sono molto prolifici.
Sì, purtroppo sì. Possiamo passare a San Paolo?
Sì.
San Paolo riprende la similitudine del corpo umano, ben nota nella cultura greca, applicandola alla Chiesa. L'Apostolo identifica la Chiesa al corpo mistico di Cristo, di cui egli è il capo, ed individua nello Spirito Santo il principio vitale di questo mistico corpo. L'unità del corpo mistico poi fa sì che tutte le membra, ciascuna per la sua parte, abbiano la propria dignità e la propria importanza, in quanto tutte concorrono alla vitalità di questo organismo spirituale. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora, voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi.
Pensa che tra tutti questi doni San Paolo non lo cita, però diciamo, ci sarebbe anche il dono, chiedere il dono della compunzione, il dono, in parole volgari, il dono della vergogna. Praticamente, cioè, io leggendo quel libro di quel sacerdote che ha scritto 81 motivi per amare di essere disprezzati, no? Pensa un po', e quadrano tutti quanti, cioè, tu che hai condannato a morte Gesù Cristo, non hai motivo di desiderare di essere disprezzato. I conti quadrano, è vero, no? Ora, tutti vogliono i doni per far bella figura, ma la bella figura davanti a Dio è vero, è quella di umiliarsi profondamente. Per esempio, la Maddalena ha avuto il dono della compunzione, no? Ha pianto i suoi peccati e si è fatta santa. Ma poi riguardo, per esempio, ai vari doni, ecco, il profeta, cioè colui che parla a nome di Dio, pensate un po', se il profeta che è chiamato a parlare a nome di Dio cambia le parole e il senso di quello che ha insegnato Gesù Cristo. Per cui Gesù Cristo che dice non si toglie neanche un iota, neanche una virgola, neanche un accento, che noi abbiamo anche l'ardire con la scusa, ma bisogna vedere perché forse in quel tempo, perché la lingua, ma noi l'abbiamo interpretato dal greco, però può darsi che praticamente alla fine continuiamo a smussare gli spigoli, no? Perché diventa una cosa rotonda, cioè che non deve far del male a nessuno. Allora, lo Spirito Santo che ha ispirato Sant'Antonio, che ha detto Sant'Antonio, scusate, San Paolo, e gli ha detto la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio. Ah, pensa un po', che le spade affilatissime cosa servono? Servono per tagliare ciò che è vero da ciò che non è vero, cioè la verità, separare la verità dalla menzogna. Pertanto non si può cambiare la parola di Dio per far sì che non sia più affilatissima la spada, ma diventi, che ne so io, un altro attrezzo che con la spada non ha niente a che fare o a che vedere. Il cristiano, per resistere alle persecuzioni, per resistere alle prove, alla sofferenza, deve essere un cristiano tosto, deve essere un cristiano che incarna Gesù Cristo, altrimenti è un cristiano che al primo momento è capace anche di cambiare religione e andare con qualche religione più comoda, che noi adesso da cristiani vogliamo diventare protestanti, ma abbiamo voglia di scherzare col fuoco, parlo con il fuoco perché questo fuoco come minimo è quello del purgatorio, ma come massimo è quello dell'inferno. E allora direi, Anna, tu hai parecchio da leggere di Don Dolindo, vero?
Sì, su questo
Allora è bene che tu inizi, io soltanto diciamo, dico qualche pensiero personale, ma anche che sono provocazioni anche a
certo.
pensare in modo da dire, ah,
Ci
è
aiutano a
vero,
capire.
non ci avevo mai pensato, ma è
Certo.
vero che c'è scritto così, ma non mi ricordavo più. E allora diciamo che queste luci che servono proprio per illuminare anche la nostra mente, il nostro cammino, sono necessarie perché lampada ai miei passi è la tua parola, è scritto. Lampada ai miei passi è la tua parola. Quelli che hanno sbagliato strada non hanno usato la lampada della parola di Dio, ha sbagliato strada. Adesso noi vogliamo dire che quelli là possono andare avanti tranquilli perché probabilmente prima o poi si ricongiungerà con quella giusta.
Perfetto, sì, dovremo vedere. Oh, allora, la meditazione che leggerò, la prendo a pagina 732, prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, la varietà dei carismi dello Spirito Santo. I pagani credevano che le diverse doti che adornavano gli uomini dovessero attribuirsi a diverse divinità. Per essi, infatti, ad esempio, la sapienza veniva da Minerva, la forza da Ercole, l'impeto guerriero da Marte. L'uomo, in qualunque tempo e in qualunque luogo, ha sentito sempre la propria insufficienza ad operare ed ha fatto sempre capo ad una divinità per essere aiutato in una particolare sua attività. Questa particolare esigenza, così male interpretata dai pagani, rispondeva ad una realtà. E San Paolo ne determina bene la natura, accennando alla varietà dei doni che Dio dispensa per il bene comune della Chiesa e all'unità della loro origine. Vi è varietà di carismi, egli esclama, ma è lo stesso Spirito dal quale procedono. Vi sono varietà di ministeri, apostolato, episcopato, sacerdozio, diaconato, ma è lo stesso Signore Gesù dal quale dipendono e nel quale si incentrano. Vi sono verità di operazioni, ossia di effetti prodigiosi, conversioni, guarigioni, operati per mezzo dei vari ministeri ecclesiastici e dei vari doni, e tutte queste operazioni provengono dallo stesso Dio Padre, che opera tutto in tutti, operando come causa prima, che crea tutte le operazioni e che opera nelle cause secondarie. San Paolo fa in tal modo un'esplicita menzione della Santissima Trinità e delle particolari attribuzioni che teologicamente si fanno al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, attribuendo i doni allo Spirito Santo, i ministeri al Signore Gesù e le operazioni a Dio Padre. Siccome però tutto dipende dal medesimo unico Dio in tre persone uguali e distinte, egli stabilisce quell'unità di principio in tutte le manifestazioni straordinarie, che era cosa così opposta al concetto pagano. All'unità del principio poi fa riscontro l'unità del fine in tutte le operazioni straordinarie, poiché esse sono per comune vantaggio di tutta la Chiesa e sono manifestazioni dello Spirito Santo, che per esse manifesta la sua azione nella Chiesa. I doni sono distribuiti a varie persone e chi ne ha uno più eccellente, chi uno più umile agli occhi umani, ma essi non possono costituire motivo di invidia, di gelosia o di emulazione tra i fedeli che li hanno, dovendo tutti insieme servire all'edificazione della Chiesa. Tra i Corinzi, infatti, c'erano non poche dissensioni proprio per i doni, che tra essi dovevano abbondare. Quelli che avevano doni meno eclatanti si mostravano scontenti di fronte a quelli che ne avevano di più eccellenti, e quelli che ne avevano di più eccellenti si credevano superiori agli altri. San Paolo corregge questo spirito di emulazione e di dissensione con un magnifico paragone tolto dall'armonia del corpo umano. Come il corpo uno solo, egli dice, benché abbia molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così anche il Cristo, nel suo corpo mistico, di cui egli è il capo. Anche in questo corpo vi sono molte membra, ossia i fedeli che ne formano l'insieme, e in tutti c'è l'unità della vita, perché tutti sono santificati dallo Spirito Santo. San Paolo prova quest'unità del corpo mistico dicendo che in esso tutte le differenze di religione e di razza, giudei o pagani, o di condizione sociale, servi e liberi, sono scomparse. Poi tutti, essendo stati battezzati e incorporati a Gesù Cristo, sono membra del suo corpo mistico e sono abbeverati del medesimo spirito, e cioè sono vivificati da abbondanti effusioni dei doni ordinari e straordinari dello Spirito Santo. Paragonato il corpo mistico di Gesù Cristo, ossia la Chiesa, ad un corpo, San Paolo, seguendo l'analogia proposta, dimostra che come le membra del corpo umano sono armonizzate al bene del corpo stesso, e siano esse più o meno nobili, così i diversi doni dello Spirito Santo, che rendono le membra del corpo mistico più o meno importanti nella funzione del bene comune, non autorizzano né al disprezzo degli umili, né alla superba esaltazione di quelli che maggiormente rifulgono per doni più importanti. Dall'analogia del corpo umano, col corpo di una nazione si servì Menenio Agrippa per calmare la turba tumultuante, e di essa si servirono pure Seneca, Marco Aurelio e Clemente Romano. San Paolo però considera l'armonia delle membra d'un medesimo corpo da un punto di vista soprannaturale e tutto personale, tenendo presente l'ammirabile unità della Chiesa nello Spirito Santo e l'importanza che ciascun membro della Chiesa ha nella sua vita per lo Spirito Santo. Egli non vuol dimostrare, come già Menenio Agrippa, che le membra non possono ribellarsi allo stomaco senza perdere se stesse, la loro vitalità, ma vuol mostrare che ogni membro ha la sua importanza nella compagine del corpo e che le membra più nobili sono necessarie al corpo umano come quelle più umili, anziché le più umili e persino le più ignobili hanno una funzione importante nel corpo umano, e la loro ignobiltà è contemperata dal maggior decoro con il quale Dio le ammanta, perché non appaiono quale stonatura dell'unità del corpo. Il volto non è coperto, perché riflette l'anima e non ha bisogno di uno speciale decoro, ma un membro ignobile è accuratamente coperto, perché elimina le miserie del corpo e non ha in sé alcun riflesso dello spirito. L'applicazione del paragone del corpo umano e delle sue membra al corpo mistico di Gesù Cristo e dalle sue membra, San Paolo la lascia ai Corinzi medesimi, perché per essi era evidente e bastava da sola a farli rinsavire in tutte le dissensioni generate in loro dall'emulazione di doni soprannaturali che non dipendevano dal merito personale, ma dal disegno misericordioso di Dio per il bene comune della Chiesa. La Chiesa è un solo corpo, formato da molte membra, proprio come il corpo umano. Ora, come il corpo umano non è costituito da un solo membro, così la Chiesa ha molte membra e ognuna di esse ha il suo particolare ufficio. Un membro che abbia un ufficio umile non può per questo riguardarsi quasi spregiato, separato dall'unità della Chiesa, come il piede umano non potrebbe considerarsi come escluso dalla gloria del corpo, solo perché non è una mano e si trova all'estremità inferiore del corpo, e come l'orecchio non potrebbe considerarsi escluso dal capo perché non vede, come vede l'occhio. Ci vuole la mano che agisce e il piede che fa muovere il corpo. Ci vuole l'orecchio che ascolta e l'occhio che vede. La mano agisce in vantaggio del piede e il piede in vantaggio della mano, benché indirettamente. L'occhio vede anche in vantaggio dell'orecchio e l'orecchio ascolta per l'occhio che non può ascoltare. Se infatti tutte le membra del corpo volessero essere occhio, dove sarebbe l'udito? E se tutte volessero essere udito, dove sarebbe l'odorato? Nella Chiesa nessun membro superiore è accentratore a danno degli altri e nessun membro inferiore è in uno stato di avvilimento. Anzi, chi ha maggiori uffici o maggiori doni è impegnato a fare del bene e chi non ne ha o ne ha di minori e chi addirittura è ignobile non lo è un peccatore, è ammantato di decoro dalla preghiera e dalla carità degli altri. La Chiesa non è un corpo in cui le membra sono schiave delle altre, ma è un corpo in cui le membra si sostengono, si aiutano, si onorano scambievolmente. Basterebbe vederlo, per esempio, nella semplice incensazione liturgica. Si incensa il celebrante con uno speciale riguardo, non per fomentare il suo orgoglio, ma perché rappresenta Gesù Cristo e defonde in tutti i tesori che egli ci ha meritati. Si incensano i ministri, si incensa il coro, si incensa il popolo, tutto insieme, con lo stesso rispetto soprannaturale. Nelle profumate nubi di un semplice incensiere, tutto il corpo della Chiesa è unificato dalla carità ed è distinto dall'ufficio di ciascun suo membro, senza ambizioni e senza recriminazioni, sotto lo sguardo paterno di Dio. Dopo aver parlato del corpo mistico di Gesù Cristo, paragonandolo al corpo umano, San Paolo enumera i vari ordini che formano la compagine della Chiesa e che sono come le membra di questo corpo meraviglioso, ed esclama la conclusione del suo dire: ora voi siete il corpo di Cristo e ciascuno poi singolarmente sue membra. E alcuni Dio ha costituito nella sua Chiesa, in primo luogo apostoli, in secondo luogo profeti, in terzo luogo maestri, di poi quelli che hanno il dono delle guarigioni, ossia il guarire gli infermi, il dono di assistere e sollevare i medesimi infermi, il dono di governare, ossia di saper amministrare i beni della Chiesa, di saper governare i fedeli, il dono di parlare varie lingue lodando Dio, il dono di interpretare queste lingue. Ognuno di questi uffici, di questi doni, dei quali anche qui San Paolo fa solo un'esemplificazione, è diretto all'edificazione della Chiesa e al buon andamento del suo corpo. Gli apostoli l'affondano, e per apostoli San Paolo intende non solo i dodici, ma anche altri uomini chiamati e mandati in modo speciale dallo Spirito Santo a predicare il Vangelo. I profeti, ossia quelli che parlano sotto la particolare ispirazione dello Spirito Santo, la edificano con i loro discorsi. I maestri la istruiscono con la loro sapienza e la loro dottrina. Quelli che hanno il dono delle guarigioni sollevano le sue membra inferme, quelli che hanno il dono di assistere gli infermi, i tribolati, organizzano in lei le opere della carità, quelli che hanno il dono di governare sanno tenere il comando. Quelli che parlano le varie lingue lodano Dio con l'impeto dell'anima loro e ne interpretano il significato, lodando Dio con la loro mente. Tutti questi doni giovano alla vita della Chiesa, ma non tutti possono trovarsi cumulati in un solo individuo, né possono tutti trovarsi in ciascuno. Diversamente finirebbe l'armonia del corpo mistico di Gesù Cristo, formato di molte membra e di molti uffici. Per questo San Paolo esclama: sono forse tutti apostoli? Forse tutti profeti? Forse tutti maestri? Forse tutti taumaturghi? Hanno tutti il dono delle guarigioni? Parlano forse tutti in altre lingue? Tutti le interpretano? Ognuno ha la sua particolarità, secondo l'ufficio che il Signore gli assegna, e deve compierlo, secondo la divina volontà, aspirando per l'anima propria a carismi più elevati, ossia quelli che rendono l'anima gradita al Signore. A facilitare questa nobile aspirazione, l'Apostolo dice che insegnerà ai Corinzi una via sopra ogni altra sublime, via che traccerà nel capitolo seguente. Amen.
Amen. Che meraviglia.
Sì. Che meraviglia poi, questa Chiesa, sì, sì, come, sì, come è concepita, ecco, come dovrebbe.
Naturalmente, quando si pensa al dono delle guarigioni, si pensa generalmente alle guarigioni della carne.
Non allo spirito, certo, hai ragione. Che sono...
Allora, diciamo che è più importante la guarigione dell'anima, dello spirito. Difatti la Madonna, diciamo, ai tre pastorelli non ha chiesto di offrire sacrificio, anzi, mi tocca dire, chiedono alla Madonna. Cioè Lucia è la, come dire, la confidente, no? E naturalmente, diciamo, gli astanti, i presenti, qualcuno chiedeva a Lucia, chiedi alla Madonna che mi guarisca. E la Madonna, sentite che risposta, per cui tutti i carismi ce l'ha la Madonna, no? Sentite che risposta. Digli che si converta. Cioè, praticamente, tu mi chiedi una guarigione fisica e io ti invito, invece, vedi, alla guarigione spirituale. È interessante questo passaggio, molto interessante, anche perché serve a chiarire anche certi punti di vista. La Madonna, che carismi gli a tutti, che è madre di misericordia, che è mamma, chiedi la guarigione, digli che si converta. Lei ti rimanda a una guarigione che dipende da te. Tu vuoi che io ti guarisca fisicamente? Io ti dico, guarisci prima spiritualmente. A un altro che chiede di essere guarito, sentite cosa risponde la Madonna. Che guarigioni, noi pensiamo che vai là, ti guariscono, così magari diventi peggio di prima, no? Sentite questa. Non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Nel senso, ti guarisco da quella malattia e tu cominci a peccare e aumentare i tuoi peccati, per cui conviene che tu stia malato. Molto luminoso questi esempi. E a un altro che chiede la guarigione, dice se si convertirà, per vivrà come è giusto che viva, lo guarirò alla fine dell'anno, mentre noi abbiamo come immagine del guaritore che tutti quelli che passano vicino al guaritore guariscono. Hai sentito che risposte dà la regina dei guaritori? Che bella risposta, molto illuminanti, molto illuminanti. Non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Digli che si converta. Hai capito? Allora, proprio ieri una signora mi dice: guardi, signor Claudio, questo qui, poverino, è uno che sta all'ospedale, c'ha la febbre, c'ha la testa che gli scoppia, non capiscono che cosa abbia. E mi fa vedere questa fotografia di questo qua, e dice: non potrebbe chiedere a qualcuno? E io gli dico: ascolta, ma questo qua è uno che frequenta la chiesa, è uno che vive in grazia di Dio, come è combinato questo? Ah no, dice questo qua, lui né sua moglie, ecco, praticano. Allora, dice: io vorrei aiutarli perché sono persone che, insomma, meritano anche di essere aiutate. Allora, gli dici così, che sabato passa per la nostra città un buon padre che è bravo a confessare. Domandagli se vuole che lo mandiamo all'ospedale a fare intanto a guarire l'anima. Poi sarà più facile ottenere anche la guarigione del corpo, ma se il Signore guarisse uno che poi continua a peccare, è meglio che lo lasci malato, almeno gli sgonfia le gomme che non può correre verso le cose sbagliate, no? Cioè il Signore talvolta, quando tu ti senti grande, forte, onnipotente, deve fare in modo e dimostrarti che non è vero niente, che basta un niente, che sei a KO. E allora quando sei a KO è più facile ragionare, perché finché ti senti onnipotente, dici: io non ho bisogno di nessuno, perché ho tutto quello che mi serve, sto bene così. Adesso non stai bene, e allora da chi vai? Devi umiliarti e dire: Signore, sento che ho mal di testa, ma probabilmente è perché tu volevi dimostrarmi che la mia testa non la usa come membro per pensare alle cose che tu mi hai invitato a pensare e a guardare, ma l'ho usata per fare il contrario di quello che tu mi dici. Qui è giusto che mi faccia male la testa. Bene, Anna, noi credo che
È necessario chiedere, ecco, una
se,
breve.
no, sì, dico, se vuoi, vediamo un pochino, qui dice così. Vedi, sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Loro allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ah, bisogna che lo sia però. Ora, sacrificio offerto non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, ma diciamo che il Signore vuole che noi ci umiliamo. Cioè, in un altro salmo dice: sacrificio offerto non gradisci, un cuore pentito è sacrificio agli occhi miei. Eccolo là. Allora, sti cuori pentiti è mica facile trovarli, sapete? Perché quasi tutti si sentono a posto, che non hanno niente di che pentirsi. E in queste condizioni noi vorremmo presentarci al Signore e dire: Signore, io non ho fatto niente di male. E dice: soltanto che non hai fatto neanche niente di bene. E allora come facciamo a fare i conti qui che non... Dice, poi vengono fuori diciamo, i problemi escono il giorno in cui ti trovi davanti a Gesù Cristo verità e vedi tutto ciò che non è verità in te e devi ammetterlo perché la vedi anche tu. Chiediamo allora il dono dell'umiltà, il dono dell'umiltà, il dono dell'umiltà. Signore, sono un misero verme, faccio fatica a fare il bene, non faccio nessuna fatica a fare il male, sono un miserabile. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, abbi compassione di me. Ah, Gesù dice, ecco, queste parole mi piacciono, per cui dobbiamo umiliarci davanti a Dio. Allora chiediamo una pausa musicale, dopodiché.
Proseguiamo, sì. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Eccoci, sì. Qui abbiamo il Santo Vangelo.
Certo. Allora, mentre Gesù era in prossimità della porta della città di Nain, veniva portato alla sepoltura un giovane, figlio unico di madre vedova. Gesù, volendo consolare la donna, le disse di non piangere e senza indugio risuscitò il giovinetto, ordinandogli di alzarsi. Vedendo la donna piangere, Gesù ne ebbe compassione non solo per il dolore provato dalla vedova, ma anche perché vide in lei l'immagine di Maria Santissima che un giorno l'avrebbe pianto ai piedi della croce. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain. E con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati!» Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi. E Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.
No, stavo pensando, Anna, a quanti genitori dovrebbero piangere i propri figli che sono nella cassa da morto spirituale. Qui pregare, piangere e ottenere la guarigione, la risurrezione dalla morte spirituale. Ma invece noi vogliamo continuare a fare la nostra vita tranquilla, dire, ma sai, i tempi sono cambiati, per cui cosa ci vuoi fare, fanno tutti così, e non c'è. E invece vedete che il Signore ha compassione dei genitori che piangono la morte spirituale dei figli, perché vede in loro, vede la madre che piangeva Gesù morto in croce. Allora vedete, cioè per ottenere la vita bisogna che noi offriamo la nostra vita. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, ma non è che devi morire per dare la vita, devi morire ai tuoi, diciamo, alle tue abitudini che non sempre sono ben regolate nella vita, cioè regolate dalla vita cristiana. E allora tu vuoi vivere pacificamente, vuoi farti tutte le cose che vuoi tu, e dice, cosa vuoi fare? I figli sono così e bisogna avere pazienza. Ma no, bisogna avere pazienza. Bisogna che io modifichi la mia vita, perché in questo modo, deve essere anche sacrificata, in questo modo io otterrò anche che venga modificata la vita di mio figlio. Perché se non mi modifico io nella mia vita, perché voglio fare tutto quello che ho sempre fatto, non voglio rinunciare a niente, voglio continuare così, tu non otterrai nulla. Devi dire, Signore, io sacrifico queste cose che erano mie abitudini a favore della mia conversione, che essendo madre, come ho generato la carne di mio figlio, adesso sono chiamata a generare la vita spirituale di mio figlio, che devo vivere una vita da cristiana a tutta prova. Altrimenti è inutile che ti lamenti, che brontoli o parli con le tue amiche, che dicono, ah, anche mio figlio è disgraziato come il tuo. Quando è ora di sacrificare qualcosa a favore dei figli, tu puoi rinunciare ai tuoi piaceri per riparare i piaceri illeciti di tuo figlio. Puoi rinunciare a cose che magari ti sono consentite per riparare alle cose che non sono consentite a tuo figlio. Così bisogna pensare, no? Per cui il Signore dice, beh, e tu ti sei limitata solo a partorire carne, adesso io ti chiamo a partorire figlio, il figlio spiritualmente, come ho fatto io, come ha fatto la mia Madre Santissima. Le anime costano, ecco, e non dobbiamo pensare che con la misericordia si risolva tutto, cioè tu sei misericordiosa verso tuo figlio se offri sacrifici e preghiere, e allora intanto troverai misericordia, e troverai misericordia per te e anche per tuo figlio, ma se tu non vuoi perdere nulla delle tue abitudini e dei tuoi piaceri, sappi che non otterrai nulla, perché non mostri di piangere la morte di tuo figlio, morte spirituale. Mi fermo qua, Anna, perché tu hai da leggere delle belle cose.
Vorrei, proprio prima di introdurre il tema del Vangelo di oggi, poche righe, visto che siamo persone che frequentano la messa quotidianamente, anche quindi la comunione ieri, era la fede del centurione come modello della nostra fede. Sono poche righe, ma sono belle, vale la pena di proporre. La fede del centurione era profondamente umile, e deve essere questa la caratteristica della nostra fede, avvicinandoci a Gesù sacramentato. Siamo indegni di Lui, ma siamo estremamente bisognosi del Suo aiuto. Il senso della nostra indegnità ci conserva il rispetto amoroso che gli dobbiamo, ed il bisogno del suo aiuto ci fa abbandonare alla sua misericordia. Dolorosamente la nostra povera fede ha spesso il carattere della presunzione, e per questo ottiene poco o nulla. non ci accostiamo al Signore col sentimento pieno della nostra indegnità, ma crediamo che ci sia dovuto quello che vogliamo e mormoriamo della divina bontà quando ci vediamo inesauditi. Oh, se sapessimo credere umiliandoci, quante volte sperimenteremmo l'infinita bontà di Dio. Bene, passo alla meditazione che riguarda il Vangelo di oggi, quindi San Luca, capitolo 7, pagina 1152, il figlio della vedova di Naim. Gesù Cristo da Cafarnao si avviò verso la città di Naim, distante da Cafarnao una giornata di viaggio, per continuare la sua missione insieme con i suoi discepoli ed accompagnato da una grande turba di popolo. Alle porte della città, nel luogo più affollato, dove si trattavano gli affari, veniva portato alla sepoltura un giovane, figlio unico di una madre vedova. La madre, priva del suo unico sostegno, piangeva desolatamente. Gesù le si accostò pieno di compassione e le disse con un tono di rassicurazione: «Non piangere». Egli si commosse non solo per il dolore di quella povera donna, ma anche perché vide in lei l'immagine di Maria Santissima, che in un giorno non lontano l'avrebbe pianto morto sulla croce. Infatti la compassione è viva quando il dolore altrui ha riflessi ed echi nel nostro cuore. Ora, Gesù aveva continuamente presente la sua passione e i dolori che avrebbe sofferto la sua madre divina. Quella madre addolorata non poteva non richiamargli il pensiero di Maria. Dire alla donna «non piangere» era lo stesso che prometterle il suo intervento miracoloso e confortarla efficacemente. Egli in quel momento stesso, con la sua onnipotenza, troncava la causa del dolore di quella desolata madre ed avvicinatosi alla bara la toccò, ingiungendo con quel gesto ai becchini di fermarsi. E rivolto poi al cadavere, disse in tono di comando: «Giovanetto, io te lo dico, levati!» E subito il morto si alzò e cominciò a parlare. Fu un momento impressionante. Tutti erano testimoni che quel giovane era veramente morto e siccome andava allo scoperto sulla bara, tutti videro in un istante rianimarsi quella vita. Nelle parole di Gesù: «Giovinetto, io te lo dico, alzati!» si sentì l'onnipotenza che le pronunziava, come nelle parole del morto si sentì l'eco del mistero di oltretomba, di modo che tutti furono presi da grande timore. Che cosa abbia detto il giovane non lo sappiamo, ma forse dette in esclamazioni di stupore, vedendosi sulla bara, e chiamò a gran voce la madre. Per questo Gesù, facendogli coraggio e non osando nessuno avvicinarsi al morto risorto, lo liberò dalle bende che l'avvolgevano e lo rese a sua madre. Il timore che invase tutti li sforzò a glorificare Dio e a riconoscere che un grande profeta si era loro manifestato ed il Signore aveva visitato il suo popolo. Non confessarono apertamente che Gesù era il Messia promesso, ma molti dovettero pensarlo, perché il miracolo era stato grande ed impressionante. Quel giovane era un'immagine viva di quelli che, trascinati dalle passioni, muoiono miseramente alla grazia e sono portati verso la morte eterna. Immobili, incapaci di operare soprannaturalmente, corrotti nelle loro potenze e nei loro affetti, sono pianti dalla Chiesa, che quale madre desolata li segue nella loro rovina per vivificarli, almeno con le sue lacrime, con le sue preghiere. Col suo pianto sconsolato, essa invoca Gesù e reclama il suo intervento. perché li arresti sulle vie della perdizione e li ridoni alla vita. Non si risorge dalla morte spirituale senza l'intervento di Gesù, poiché egli solo può con un tocco di grazia arrestare il cammino verso la morte e ridonare la vita. Quante esequie vediamo noi per le vie del mondo e non ce ne accorgiamo. Spesso il movimento che vi vediamo è agitazione di funerali, poiché le anime che vi partecipano sono morte alla grazia e la vita in realtà le porta verso l'eterna corruzione. Dovremmo piangere amaramente ed invece ridiamo indifferenti. Dovremmo cooperare con lo zelo ad arrestare quella corsa alla perdizione. Ed invece tante volte vi cooperiamo, oggi specialmente, quante insidie uccidono l'anima dei giovani e quanti di questi fiori immaturi sono già recisi dalla pianta viva e sono gettati nel fango per marcirvi. Preghiamo per la gioventù. Arrestiamola in nome di Dio col nostro apostolato sulle vie del male e restituiamola alla Chiesa, l'unica che ha il diritto di guidarla, l'unica che sa piangere sulle sue miserie, reclamando per essa da Gesù la misericordia e la vita. Amen.
Anna, sì. Pensavo anche ai funerali, no?
Eh sì, sono già canonizzati, cioè, tutti.
No, eh sì, a parte diciamo la canonizzazione del defunto,
ma la,
no?
Partecipazione, certo, hai ragione.
Ma poi, diciamo, quel defunto là, oltre che piangere i suoi peccati, che deve fare, diciamo, deve dare conto al Signore della sua vita, gli tocca piangere anche i peccati di quelli che sono venuti al suo funerale, perché vanno tutti a fare la comunione.
Esatto.
È gente che è un anno che non va a messa, 2 anni, 5 anni, no? E quando al momento di fare la comunione vanno tutti a fare la comunione, per cui non piangete su di me, piangete su voi stessi e sui vostri figli. Così dice il Signore. Ora, questi funerali, che praticamente dovrebbero essere un insegnamento, dire, vedi, adesso nella bara c'è lui, tra un po' toccherà a te, ma tu sei più preparato di colui che tuo familiare è partito improvvisamente. E allora, vedere lui, devo pensare anche a me e devo dire, devo piangere i suoi peccati, devo cominciare a piangere anche i miei. Ecco, allora diciamo che quel funerale ha effetto, perché richiama anche gli astanti alla riflessione profonda, a dire, uè, qua, vedi, nascosto del terremoto, 300 morti. E quelli non pensavano certamente di finire nella bara quando sono andati o abitavano là. Ma siccome oggi abbiamo terremoti di vario genere, non solo sismici in quel senso, quanta gente anche nel terremoto dell'insegnamento, dove si vorrebbe far passare per bene anche ciò che non lo è, anche quelli sono terremoti. Allora, Anna, c'è il fioretto da leggere?
Sì, sì, certo. San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa, non amava le lodi, dalle quali era solito fuggire e difendersi prontamente. Una volta, mentre si recava a fare una predica, gli si avvicinò per via un tale, che non sapeva che gli fosse il predicatore, perché al vederlo era di piccola statura, mentre sul pulpito appariva alto, a causa di uno scanno che teneva sotto i piedi. Quell'uomo cominciò a fare al compagno di viaggio molte domande: se conoscesse l'oratore, se sapeva da dove venisse, dove avesse studiato, e riempiendolo di lodi. Il santo rispondeva senza farsi riconoscere, quando dopo un po' lo sconosciuto gli disse: voi camminate troppo adagio, Se me lo permettete, io vorrei far presto per trovar posto. Fate pure, rispose il predicatore, perché a me il posto non può mancare. Un'altra volta, alla sua prediletta sorella Camilla, che voleva andare a Roma per vedere suo fratello nello splendore della porpora, perché era stato elevato alla carica di cardinale, così scriveva: «Se ti viene di nuovo il desiderio di vedermi negli abiti cardinalizi, fatti il segno della croce, perché questa è una tentazione del diavolo». Mamma, quanta umiltà, mamma mia. C'è un pensiero anche di Santa Caterina da Siena: «O Padre onnipotente, Dio verità, Dio amore, concedimi di entrare nella cella del conoscimento di me, riconoscendo che io per me stessa non sono, ma che tutto l'essere e la bontà che è in me viene unicamente da te». Bellissimo. Grazie.
Allora, ecco, un invito a tutti i radioascoltatori è quello di prepararci, e domani è l'esaltazione della Santa Croce, e mentre c'è, cioè, la riparazione deve essere questa anche. Mentre gli italiani laici hanno voluto togliere di mezzo Gesù Cristo, cioè invece di esaltare la croce l'hanno tolta perché dà fastidio. Pensate che affronti e che cosa ci aspetterà a forza di rinnegare Gesù Cristo. Per cui l'esaltazione della croce, ecco, il togliere di mezzo la croce perché ci dà fastidio. Ma chi è il diavolo che ha fatto queste cose? E tutta sta gente che dà retta al diavolo, secondo voi come fa a governarci? Saremo governati dai diavoli, e lo siamo. Allora noi dobbiamo invece, ecco, in questi giorni, ecco, se abbiamo il crocifisso, e se non ce l'abbiamo ce lo procuriamo, ecco, dare tanti baci a Gesù, dire: Gesù, che questi baci non siano i baci di Giuda, che ti bacio i piedi come la Maddalena. Io non, veramente non ho neanche il coraggio, sai, sono belle immagini di Gesù, no? Che si dà i baci a Gesù. Io ho paura, dico, no, che non accada che un giorno io nei miei baci ci sia anche quello di Giuda, che ti bacio i piedi come la Maddalena. Ecco, e sto bene a baciare i piedi di Gesù Cristo. Ecco, e allora dobbiamo riparare, e soprattutto recitare la preghiera: eccomi, o mio amato e buon Gesù, che è la tua santissima presenza, prostrato io ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore vivi sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, di proponimento di non più offenderti, mentre io con tutto l'amore, con tutta la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o buon Gesù, il santo profeta Davide: hanno forato le mie mani, i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Cioè Gesù Cristo si è fatto inchiodare sulla croce, e tu non vuoi inchiodare i tuoi vizi, le tue cattive abitudini, non vuoi crocifiggere tutto ciò che non è buono, ecco, per donare al Signore queste cose. Gesù vuole i nostri peccati, vuole. Ecco, quando noi diciamo al Signore: ecco, questi sono i miei peccati, io te li do, lavami col tuo sangue, purificami, una bella confessione, e dire: ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce tu hai redento il mondo. Ecco, santa giornata a tutti, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.